di eresia dell'antropocentrismo, cioè di fatto una lettura della Genesi che sottolinea questa dominazione dell'uomo, mettendo in fondo l'uomo a centro, il dominatore, il padrone del creato, mentre una lettura che ci veniva, mi pare, dalle versioni soprattutto ortodossa, era l'uomo in compagnia del creato, l'uomo che fa parte, no? Che fa con creatore, che fa parte del creato. E questo io rifletto sempre, in questo caso da cattolica, rifletto cercando di avere un cuore nuovo, e mi pare che è un grosso arricchimento una riflessione di questo tipo, un grosso arricchimento proprio pensando a quanto allora diventa interdipendente, unito il ragionamento uomo, creazione, salvaguardia dell'ambiente, cioè c'è qualcosa da riflettere di molto nuovo anche a livello di riflessione biblica. In questo senso, e anche in primaria c'è anche nella relazione del cardinale Cecarai, vivere come creature significa accogliere Dio come la fonte di tutto ciò che esiste, non come uno che produce in serie. Pensavo a quanto questo fosse alternativo proprio a un tipo di cultura, di educazione di cui siamo impregnati. Questo significa firmare un patto di solidarietà e simpatia con il creato, cioè mettersi dentro a questo senso. Io l'altro giorno sentivo qua la riflessione della Martirani, no? E questo significa riconoscere che siamo creature, delle creature creatrici, perché dotate di libertà, creatrici fin dall'inizio del nostro destino. E qui pensavo a tutto quello che ci aspetta come cristiani di educazione alla responsabilità, al senso critico, alle obiezioni di coscienza, quando è necessario. Cioè, questo apre un campo a tutta una serie di possibilità che abbiamo, cioè che conosciamo, intravediamo, ma secondo me non battiamo abbastanza. L'altra convinzione che forse già sapevo, ma che a Basilea mi pare di aver vissuto abbastanza sulla pelle, è questo fatto dell'interdipendenza. E forse l'avevamo anche, non sollecitati dalla sollecitudine, eccetera, l'avevamo vista più in chiave economico e politica. Lì mi ha anche molto colpito l'urgenza, l'ha detto mi pare David Steele, l'urgenza di una cooperazione internazionale per la difesa ambientale. Cioè non illudiamoci, non saranno le nostre piccole soluzioni ecologiste che salveranno la situazione, ma ci vuole un patto, una delle risoluzioni, una solidarietà, una cooperazione a livello internazionale. Questo mi ha interessato abbastanza perché mi pare che è un discorso che potrebbe ancora essere tutto da fare. Vado avanti altri due minuti. L'altra convinzione è quella sulla casa europea. Io confesso che fin dall'inizio della prima bozza a me questa casa europea mi aveva dato abbastanza fastidio, poi ho capito perché, ma all'inizio insomma l'idea comunque, comunque a Basilea abbiamo maturato che noi non possiamo costruire una casa europea partendo dall'indifferenza e dallo sfruttamento del resto del mondo. E qui si apre tutto il discorso sul debito internazionale, sull'impoverimento di buona parte dell'umanità, cioè anche l'altro giorno osservavo questo linguaggio, non poveri ma impoveriti, capite bene che cosa voglio dire, lo scandalo della fame che è in fondo il portato del nostro modello di sviluppo, della nostra aggressività economica, eccetera. E questo è venuto molto forte soprattutto nelle relazioni delle due donne. Io l'ho ammirato molto quelle due donne, la signora indiana e la Pinta Silva, Maria De Lourdes, cioè le quali con competenza, con passione, direi anche con un taglio abbastanza femminile, hanno veramente denunciato. signora da Guana da Song, di ha detto una cosa che a me ha colpito molto, ha detto non stiamo attenti a tutti i danni a livello mondiale eccetera, però state attenti voi a stigmatizzare gli altri senza guardare dentro a questa casa comune che state costruendo. Perché? Perché è molto facile fare la predica al Brasile per l'Amazzonia. È molto facile perché sembrerebbe che noi delle nostre piccole Amazzonie non ce le abbiamo. Guardate il sud dentro il nord, e ce l'ha detto la signora indiana, cioè non ce lo siamo detto da noi, e questo mi ha colpito moltissimo. E guardate questo vostro sud che è fatto di povertà, di razzismi, di leggi ingiuste per l'immigrazione, di rifugiati non accolti, di sessismo, di non rispetto di minoranze, di corse agli armamenti. Ecco, qui mi pare che per noi cristiani ne deriva un campo di impegno abbastanza grosso e abbastanza grande. C'è un'altra piccola cosa che però mi interessava, detta dal cardinale Cegarai, in questo senso sempre del cambiamento del modello di sviluppo, ed è che è stato detto a chiare note, ricordando in questo caso il Concilio Vaticano II, che il principio della destinazione universale dei beni, di tutti i beni, ad esempio, comune di tutta l'umanità, chi le adopera non perderà mai di vista i bisogni degli altri uomini, quelli di oggi e quelli di domani, per cui c'è anche una responsabilità verso le generazioni future che è abbastanza interessante. Ecco, allora la Casa Europea va bene, ma va bene a certe condizioni, cioè ad essere una casa accogliente, una casa non aggressiva, non può essere un castello economico che si difende, e non sarà certo, mi pare che ha detto sempre la signora indiana, e non sarà certo nella... cioè sarà quella casa, e lì c'è stata la bellissimo discorso finale della signora... la quale ha detto sarà una casa in cui tutti potremo sederci a tavola mangiando i dolci l'uno per gli altri, i cibi gustati, cioè che ci voleva dire? Ci voleva dire che sarà una casa in cui si può dialogare, in cui saremo rispettati, in cui le minoranze saranno rispettate, in cui si farà un esercizio concreto di tolleranza, di pace e di dialogo. Questa casa per ora non sembrerebbero costruirla gli organismi internazionali. Forse questa casa potrebbe nascere dalla spinta dei cristiani di tutte le confessioni, e questo forse era quel famoso ecumenismo dal basso di cui tutti i giornali hanno parlato, cioè questa urgenza di rispondere a queste sfide, e che forse direi questa grossa autocoscienza, questo seme che a Basilea è stata messa, che appunto il tempo stringe, le sfide sono grosse, però insieme forse possiamo rispondere costruendo qualcosa di diverso, una casa comune che diventa una casa comune delle case del mondo, diventa una casa nel grande villaggio globale, una frase banale.
Ancora una volta, in un contesto di un documento che è estremamente attento da altre parti alla libertà dello Spirito di Dio che soffia dove vuole, che muove quelli che vuole, e che quindi si sceglie gli operai della Sovigna dentro e fuori sostengono che movimenti popolari che lottano per una maggiore giustizia economica, politica, eccetera, eccetera, esistono o sono cominciati a sviluppare dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che da sempre c'è stata nell'umanità chi ha lottato per queste cose e che se dobbiamo parlare di tempi più recenti non possiamo comunque datare l'esigenza di una giustizia economica, di una democrazia politica, di una lotta contro il militarismo a un'epoca così recente. Questo è soltanto il momento in cui le chiese, con estremo ritardo, da buone ultime, sono arrivate a capire l'importanza di queste cose, sono arrivate a capire che giustizia, pace e un creato custodito da parte dell'umanità e non sperperato da parte dell'umanità non sono altro che parole per descrivere il diritto. Cosa voglio dire con questo? Che la sfida vera che abbiamo davanti non è il chi si tanto chi si batte contro gli obiettivi che noi perseguiamo, ma è prima di tutto la nostra incapacità di riconoscere che arriviamo da noi ultimi, che abbiamo tutto da imparare da altri e che chi ha fatto queste cose prima di noi, guarda caso, massima parte non credeva in Dio. Dico sfida, non dico cosa, vergogna o chissà che altro, dico sfida perché questo ci può e probabilmente non abbiamo ancora cominciato ad affrontare in modo serio, e in questo credo che anche per come si sta preparando a Seul non ci siamo ancora preparati. Ma veniamo a Basilea, vorrei dire anche un po' di cosina su questa assemblea, condivido a parte delle cose che sono state dette in positivo, stiamo rilevando l'unicità di questo evento, il grosso successo ecumenico che ha rappresentato, indubbiamente un'occasione senza precedenti. Condivido anche quello di commento di Nicola alla forza con la quale l'assemblea ha voluto esprimersi nel documento finale. Non è un documento banale, non è un compromesso di basso livello, quattro parole messe giù sulle quali sarebbe d'accordo chiunque. No, è indubbiamente un compromesso di buon livello. E tuttavia, tra l'altro, in caso che tra i pochi che hanno votato contro questo documento, la metà erano evangelici italiani, ma avevamo una delegazione assolutamente spropositata, siamo 30.000 in tutta Italia, avevamo fatti bene i conti perché avevamo pure una delegata dentro la delegazione della CEI, la nostra quinta colonna, e avevamo praticamente 14 delegati finlandesi luterani che sono qualche milione più di noi, erano 5. Tuttavia alla fine la metà degli 11 voti contrari, insomma la metà no perché sono 5 e mezzo, ma insomma, più o meno erano di nostri e altri si sono astenuti sul documento. Come mai? Un po' perché noi siamo pescato per la natura di qualcuno, perché le minoranze sono sempre tenute strette lì, dico ogni occasione per pungere l'elefante che c'è di fronte è sempre buona, l'unico modo che dopo ha per cacciare le bande, ma non credo che sia solo questo qua. Credo che ci fosse anche un grosso disagio nei confronti di alcune delle cose che sono passate in le tre, se la prima collegata con l'introduzione un po' lunga che ho appena fatto, è legata alla confessione di peccato. 900 anni segnati dal peccato delle chiese più di chiunque altro. Non c'è nessun soggetto storico in Europa che abbia combinato nefandezze più delle chiese in questi 900 anni, dalle crociate alla colonizzazione dell'America. Siamo nella posizione di poter parlare come se fossimo in completo possesso della verità. Le chiese e i cristiani hanno sbagliato sotto molti aspetti e non hanno vissuto sempre all'altezza delle esigenze della chiamata di Dio. Talvolta non sono neppure riusciti a proclamare la verità di Gesù Cristo.